eccoci qua, sono le 8:40 minuti, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Lo avevamo annunciato la scorsa settimana che sarebbe stata una puntata particolare perché il professor Di Stefano in questi giorni è a Marrakech, è a COP22, lo abbiamo sentito anche in settimana nel corso del Demone del Tardi, e stiamo arrivando verso le battute finali di COP22, quindi questa mattina faremo un po' il punto della situazione. Allora io provo a vedere se il professor Di Stefano è collegato e provo a dargli il buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ah, ecco, perfetto, perché abbiamo avuto un backstage di incertezza, perché evidentemente la cornetta non funzionava e all'insegna dell'incomunicabilità io dicevo pronto, lui diceva pronto, io non sentivo lui non sentiva me, ma ce l'abbiamo fatta.
Sì, siamo qua.
Tutto bene, quel che finisce bene, come va?
Tutto bene, le trattative sono andate avanti nella notte, ma alla fine qualcosa di positivo verrà fuori.
Ecco, teniamo un po' di suspense, perché dopo raccontiamo per filo e per segno nel dettaglio che cosa sta emergendo da questa COP22. Intanto partiamo dalle cose concrete. Che tempo fa a Marrakech?
È abbastanza bello, mi sembra, adesso guardando il cielo, mi sembra come i giorni precedenti, che sia sostanzialmente sereno.
Caldo o freschino?
Freschino, durante il giorno fa caldo, ovviamente perché la solarizzazione porta caldo, ma poi c'è freschino, ieri sera faceva quasi freddo.
E quindi alla faccia di chi è lì a gridare al riscaldamento globale, c'ha ragione Trump, fa freschino anche a Marrakech, altro che riscaldamento globale. Questo sarà poi il nucleo dell'intervento che il professor Di Stefano terrà oggi lì a COP22. Prima di entrare nel merito della conferenza, occupiamoci un pochino di attualità, perché lei monitora lo stato delle cose del mondo anche da Marrakech, e quindi non le sarà sfuggito quanto ieri ha detto Janet Yellen. Ha lanciato 4 messaggi estremamente chiari, vediamoli uno per uno.
Beh, allora, ieri la Yellen in questa audizione davanti al Congresso degli Stati Uniti è stata molto netta. Innanzitutto ha dato l'annuncio che i mercati si aspettavano, e cioè che c'è la disponibilità a alzare i tassi, che sarà fatto abbastanza presto, quindi sicuramente entro il mese di dicembre, ma che sarà anche fatto in modo molto graduale, e questo è piaciuto molto ai mercati sia ieri sia questa mattina guardando anche la borsa di Tokyo. E poi ha lanciato tre messaggi nettissimi nei confronti di Trump: intendo restare alla guida della Fed per l'intero mandato, non vedo circostanze per le quali non potrei servire a questo scopo, la mia intenzione è restare per i 4 anni del mandato, ha detto testualmente la Janet Yellen.
Le chiedo una cosa su questo aspetto, ma perché lo ha detto? Perché c'era la possibilità che venisse messa in mora alla luce dello spoil system sulle cariche importanti? Raccontavamo questa mattina per esempio delle dimissioni del capo dell'intelligence americana e delle nuove intenzioni di Trump rispetto a una rinnovata centralità della CIA. Per quanto riguarda la Federal Reserve invece?
Storicamente la Federal Reserve non fa assolutamente parte delle cosiddette cariche da spoil system, anzi c'è sempre stato ovviamente una rivendicazione di autonomia delle banche centrali, come in altri, moltissimi altri paesi. Però la campagna elettorale di Trump, caratterizzata da attacchi abbastanza violenti anche alla Federal Reserve, Trump pochi giorni prima del voto ha detto che la Fed era responsabile di un'economia falsa perché aveva iniettato troppa liquidità sui mercati a tassi bassi e non aveva aiutato realmente il sistema economico per rendere l'America di nuovo grande a livello economico. Ha fatto emergere l'ipotesi che la neopresidenta potesse mettere nel mirino anche il governatore della banca centrale. In passato non è mai accaduto che sia stato licenziato il governatore, ma c'era stato un braccio di ferro abbastanza forte tra Bush e il Ben Bernanke, il governatore storicamente chiamato a gestire la fase appunto di crisi la più grande crisi finanziaria della storia, ma Bernanke poi rimase al suo posto per tutti e 8 anni del mandato. In genere i governatori delle banche centrali vengono riconfermati almeno per un mandato e poi lasciano lo scranno. Quindi l'affermazione della Yellen sono un messaggio abbastanza esplicito, perché la Yellen ha anche aggiunto che la sua nomina è una nomina del Congresso degli Stati Uniti e che comunque la banca centrale si ritiene autonoma rispetto alla politica, e quindi ha messo le mani avanti appunto su quello che potrebbe essere una delle campagne della neopresidenza.
Quindi, ricapitolando, primo messaggio: verranno alzati i tassi ma in modo graduale; secondo messaggio: non mi muovo dalla Fed; il terzo messaggio, ne parlavamo anche la settimana scorsa, non si torna indietro sulla riforma della finanza, sulla Dodd-Frank.
Sì, qui è stato un pochino più, come dire, un pochino più debole, un pochino meno imperativa, perché ovviamente non può, come governatore, dire che cosa può e deve fare il Congresso, ma però ha lanciato un messaggio chiarissimo dicendo che la riforma che è stata fatta dalla finanza riduce gli elementi di rischio di una nuova crisi, e quindi ha difeso la Dodd-Frank, che a questo punto, dopo la chiusura delle urne, dopo lo spoglio, è stata inserita come uno dei primissimi impegni del Transition Team. Non vorrei vedere la riforma delle banche decise dopo la crisi tornare indietro. Come vedete, un tono un pochino più cauto, ma nella sostanza ugualmente, messaggio ugualmente chiaro. E poi il quarto e ultimo messaggio, forse quello che può dare più fastidio alla Presidenza, e cioè la Yellen ha fatto tutto un discorso sui conti pubblici, evidenziando come la stabilità del dollaro e la stabilità dell'economia americana sono fortemente legate anche alle politiche di bilancio, e qui ha lanciato un messaggio abbastanza chiaro a Trump, dicendo che bisogna stare attenti alle conseguenze sui bilanci delle eventuali politiche di stimolo a cui fa riferimento la nuova amministrazione. Come a dire, il debito pubblico degli Stati Uniti è già molto consistente, viaggia intorno al 100% del PIL, e se si dovessero attuare tutte le proposte di intervento e di spesa da parte di Trump, che qualcuno ha definito come strategia neo-keynesiana, questo farebbe andare gambe all'aria i conti pubblici, aumenterebbe troppo il debito e quindi metterebbe a rischio la stabilità complessiva del sistema monetario e del sistema economico americano.
E così Trump, che pensava di essersi definitivamente liberato di una donna avversaria, la Clinton, si troverà a fare i conti proprio con una donna che si pone quasi come una sorta di contropotere rispetto a le politiche economiche di Trump. Altro confronto uomo-donna invece potremmo averlo anche presto in Europa, perché Angela Merkel è destinata ad avvicinarsi sempre più alle posizioni dei falchi e contro Mario Draghi, perché ci saranno le elezioni in Germania e perché Draghi per l'opinione pubblica rappresenta l'Europa. È uno scenario che in qualche modo si è già intuito in questi giorni.
Sì, beh, addirittura alcuni parlamentari della CSU, che lo ricordiamo è la formazione bavarese alleata della Merkel e determinante normalmente per la sua vittoria, hanno definito Draghi un falsario. Il vero motivo dello scontro è ovviamente il quantitative easing. Non dimentichiamoci le copertine dei giornali popolari tedeschi con un Draghi che mette le mani vestito da rapinatore, che mette le mani nei portafogli e nei risparmi dei tedeschi, perché appunto con i tassi di interesse a zero avrebbe distrutto il risparmio dei cittadini tedeschi. E qui ovviamente la Merkel non è mai finora uscita pubblicamente, ma tutto il suo entourage, in particolare i suoi consiglieri economici, stanno aumentando le critiche nei confronti appunto della BCE e della sua politica monetaria, e ovviamente qui l'obiettivo prioritario è evitare che si possa prolungare il quantitative easing dopo marzo. Questo sembra evidente che è l'obiettivo numero uno. Il secondo obiettivo è quello di utilizzare la campagna contro Draghi in versione anti antipopulisti, cioè contro, per spostare l'attenzione dal tema dei migranti e dei profughi e portarlo appunto verso Francoforte, verso la sede della BCE.
E intanto questa è un po' la settimana degli iperboli, perché dopo la superluna è arrivato anche il superdollaro. Cosa fa il superdollaro? Quali sono i suoi superpoteri? È buono o cattivo?
Il superdollaro, diciamo che dal giorno dell'elezione, ieri si sono visti i primi bilanci, dal giorno dell'elezione degli Stati Uniti sostanzialmente, a parte il peso messicano che sappiamo già che ha perso il 9%, c'è stato un crollo della rupia indiana di quasi il 5%, la moneta coreana ha perso quasi il 4% e forse cosa ancora più grave, perché è già stata utilizzata da Trump per attaccare la Cina, c'è stato un deprezzamento continuo dello yuan, della moneta cinese. Anche ieri è arrivata praticamente ai minimi da 8 anni, dal 2008, ai minimi dal 2008, il calo dal giorno dell'elezione è di 2 punti percentuali, ma lo yuan era in questa linea di deprezzamento già dall'inizio dell'anno, ha perso quasi il 5,5%. Ovviamente questo fatto fa imbestialire Trump, perché rende ancora più competitive le esportazioni asiatiche verso, e cinesi in particolare, verso gli Stati Uniti, ma in realtà ieri gli osservatori hanno evidenziato come la banca centrale cinese, diversamente che nel passato, sia intervenuta comprando dollari per sostenere lo yuan, quindi la manovra, diciamo, dei mercati va ben oltre le dimensioni del problema e della geopolitica. Addirittura la banca centrale cinese avrebbe speso quasi 100 miliardi di dollari nelle ultime 4 settimane per cercare di sostenere lo yuan, che continua a deprezzarsi, perché tutti puntano sul dollaro per due ragioni: uno, per il previsto rialzo dei tassi e quindi il fatto che le obbligazioni denominate in dollari saranno sempre più convenienti, ma in secondo luogo perché le politiche protezionistiche annunciate da Trump potrebbero rendere molto più forte la moneta statunitense, e questo potrebbe essere il contraltare, diciamo, la spina nel fianco rispetto agli annunci fatti in campagna elettorale e anche fatti dal Transition Team.
Dica la verità, professor Di Stefano, sta sfruttando il superdollaro, si è presentato a Marrakech con un rotolo di banconote verdi e sta acquistando parure di ciabatte marocchine approfittando del cambio favorevole, una manovra speculativa francamente discutibile.
No, non avevo un dollaro con me, avevo solo degli euro, quindi assolutamente no.
Ma l'ha comprato il souvenir o no?
No, non ho comprato niente.
Cioè, non mi porta niente da Marrakech?
Finora non ho avuto tempo, proverò domani. Ci penserò domani, ma non è espresso nessun desiderio, però come faccio?
Vabbè, adesso ne parliamo in trasmissione, sentiamo anche Santoro poi che cosa vuole da Marrakech.
Ah,
ma perché non ha tempo? Perché va a cena con i potenti la sera? Oppure va, mangia in macchina con dei datteri di seconda scelta?
No, perché per andare a seguire la COP e tornare dalla COP si spreca tutta la giornata considerando...
Ma perché è fuori Marrakech la COP?
Ovviamente è stato sistemato un villaggio ad hoc, per la verità di un'efficienza estrema, si sono dimostrati veramente bravissimi anche sul piano della logistica, però essendoci oltre 50.000 persone complessivamente non potevano certo stare nella città, quindi sono stati sistemati dei grandi tendoni in prossimità della vecchia città, cioè della Medina di Marrakech,
cioè sotto le tende berbere, sotto le tende berbere la COP?
No, non sono tende berbere, sono veri tendoni super tecnologici, e per chi ama queste cose, tra l'altro l'organizzazione dal punto di vista di questa struttura logistica è stata fatta, pensate un po' a caso da chi, da una società francese, GL Events, che ovviamente ha vinto l'appalto per i lavori.
A proposito di francesi, della sua frequentazione della città e dei suoi bazar, lei parla un fluente francese frutto delle sue frequentazioni con Paul Fitoussi e Christine Lagarde, oppure è in modalità batantuono? Bonjour, je m'appelle Ponchia.
No, me la cavo col francese.
Ah, se la cava?
Sì, me la cavo.
Facciamo finta che sono il ristorante.
Non abbiamo neanche tempo per ripassare.
Secondo me non lo sai. Che batte il ritirato.
Perché i tuoi giochini mi fanno impazzire, dai.
Perché stiamo tirando quei 6 secondi che ci portano alla pubblicità, professor Di Stefano.
Avevamo Berneschi, vabbè.
In 6 secondi vuol fare Berneschi?
Richiesta di condanna 6 anni. Per l'ex amministratore della Banca Carige.
No,
6 secondi l'abbiamo fatto.
L'abbiamo fatto. Vuol lanciare la pubblicità nella lingua di Marcel Proust?
La pubblicità,
perfetto. Ci risentiamo tra poco in collegamento con Marrakech COP22, il professor Andrea Di Stefano per il giorno delle locuste, e poi c'è anche il professor Santoro. A tra poco. Si chiama Chocolate Drops, questa canzone scritta e cantata da Iggy Pop nel suo ultimo album. A proposito di pop, c'è un altro pop, Greg Popovich, guida spirituale, allenatore dei San Antonio Spurs, che ieri è sceso in campo contro Donald Trump dicendo pensavo che l'America avesse dei valori e invece hanno eletto Donald Trump. Attenzione, qua abbiamo perso il professor professor Di Stefano, lei c'è?
Sono qui.
Ah, e allora abbiamo perso il professor Santoro, mannaggia.
È clamoroso,
sì.
Lui è lì e io sono a migliaia di chilometri e è caduta la linea.
Clamoroso al Cibali. Allora facciamo una cosa, professor Di Stefano, visto che era riuscito a dare solamente il titolo su Berneschi, ci parli anche dello svolgimento della notizia, così io intanto recupero al volo il professor Alessandro Santoro.
Volentieri. Allora, ieri conclusione, diciamo, della prima fase del processo nei confronti dell'ex amministratore delegato, ex presidente di Banca Carige Berneschi. Il pubblico ministero della Procura di Genova, Silvio Franz, ha chiesto una condanna a 6 anni insieme ad altri imputati, ovviamente. Se Berneschi non è quello che ha avuto la richiesta maggiore, ma è il secondo in pole position. Si tratta della prima tranche dell'inchiesta sul buco e le malversazioni del gruppo Carige. In particolare qui si parla della questione assicurativa, cioè della parte, diciamo, della società di assicurazione del gruppo Carige, dove la procura avrebbe accertato una serie di distrazioni patrimoniali e ipotizzato addirittura il reato di associazione per delinquere. L'elemento forse più interessante è che c'è una richiesta di sequestro provvisionale in sede appunto penale da 90 milioni di euro, che è la conferma di parte del tesoro di Berneschi, che era già stato ovviamente sequestrato durante la fase delle indagini preliminari. Adesso ci saranno le arringhe ovviamente degli avvocati difensori e poi la Camera di Consiglio, ma non è l'unico procedimento, perché arriverà poi a conclusione anche la seconda parte dell'inchiesta, appunto, sulla gestione del padre padrone di Banca Carige, che, lo ricordiamo, è uno degli istituti che ha avuto le maggiori difficoltà e che è stato costretto a fare aumenti di capitale, avendo oltre 800 milioni di sofferenze nette da sanare dal punto di vista dei suoi bilanci.
Tra poco parleremo dello stato dei lavori a COP22, perché lo ricordo che si è messo in collegamento solamente da poco, che il professor Andrea Di Stefano è collegato in diretta da Marrakech, dove sta seguendo i lavori della conferenza mondiale sul clima. Ma visto che avevamo aperto con le parole di Greg Popovich, le domando, lei lo conosce Greg Popovich?
Assolutamente no,
mentre assolutamente sì è la risposta che può arrivare dal professor Santoro, che nel frattempo abbiamo recuperato. Buongiorno,
assolutamente sì, grande Greg Popovich, ovviamente.
Sempre sia lodato, dovevano candidare lui al posto della Clinton, purtroppo non l'hanno fatto. Le giuro che la domanda non è maliziosa, ma gliela faccio per completezza di informazione. Com'è andata a Belgrado? Non so il risultato. ho capito, ho
capito. 83-70.
Si è capito dal sospiro, perfetto. Sconfitta, inopinata sconfitta dell'Olimpia in Europa League a Belgrado, di questo ci vorrebbe parlare il professor Santoro, ma anche del fatto che il referendum non è argomento neutro sul piano fiscale, ma anzi ci sono delle intersezioni interessanti di cui oggi parliamo.
Sì, potremmo pensare di dedicare magari questo spazio, chissà, magari anche nelle prossime settimane, i minuti che avremo a disposizione per illustrare alcuni aspetti della riforma su cui voteremo il 4 di dicembre, di cui si è discusso poco, nel senso che una delle parti più importanti della riforma è la riforma, il cambiamento del titolo quinto, quello che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni. Si sa, è abbastanza noto, che questo cambiamento è ispirato a una sostanziale retrofront, in un certo senso, rispetto alla riforma del 2001, come tutti ricorderanno. In quegli anni si pensava che il decentramento delle funzioni e il federalismo fiscale fossero la panacea, cioè la soluzione di tutti i mali istituzionali e politici del nostro paese. Quella riforma ridisegnò quindi i rapporti tra Stato e Regioni, introducendo fortemente il principio del decentramento e della sussidiarietà, distinguendo tra le funzioni attribuite allo Stato, quelle attribuite alle Regioni e quelle attribuite ad entrambi, e poi prevedendo una serie di strumenti che avrebbero dovuto garantire agli enti locali le risorse per esercitare poi queste funzioni. Questa riforma sicuramente credo che ormai tutti gli interpreti condividano il fatto che è stata una riforma fallimentare, nel senso che da un lato ha creato moltissime controversie che hanno visto impegnata la Corte Costituzionale per capire chi dovesse fare cosa, soprattutto tra Stato e Regioni. Dall'altro lato il federalismo fiscale è stato molto, come dire, chiacchierato e discusso, ma è rimasto sostanzialmente inattuato. La legge di attuazione dell'articolo 119, che è quello che più specificatamente riguarda il federalismo fiscale, è arrivata solo nel 2009, quindi 8 anni dopo, ed è una legge ancora oggi in buona parte non attuata. In questo contesto, quindi, ci sono diversi aspetti che rilevanti. Uno riguarda la ripartizione delle competenze, come esce dalla riforma della riforma, come uscirebbe se la riforma della riforma venisse approvata, e l'altro, ovviamente correlato, riguarda la ripartizione delle risorse e quindi dei soldi e dei poteri impositivi, perché lo Stato può trasferire agli enti locali il gettito di alcuni tributi che sono suoi, che sono erariali, oppure può prevedere che gli enti locali esercitino funzioni tributarie proprie. Da questo punto di vista la disposizione che innanzitutto potrebbe cambiare alcuni di questi aspetti è quella contenuta nell'articolo 119, anzi sono due disposizioni del nuovo articolo 119 che sono quelle contenute ai commi 2 e 4. Sostanzialmente che cosa dicono? Come accade, devo dire, in altre parti della riforma, dicono cose apparentemente diverse o che potrebbero essere interpretate ed attuate in direzioni diverse, perché da un lato si dice che le funzioni attribuite, anzi esercitate dagli enti locali, devono essere in qualche modo garantite, quindi le risorse per l'attuazione di queste funzioni deve essere garantita, e lo si dice con un linguaggio che sembra appunto più garantista per gli enti locali rispetto a quello che era inserito nella precedente versione dell'articolo 119. Dall'altro però si dice, anzi si costituzionalizza, il principio dei costi e dei fabbisogni standard, che è il principio, come dire, cardine del federalismo, che sostanzialmente significa che sì, le risorse devono essere garantite per gli enti locali, però questo deve avvenire tenendo conto dei livelli di efficienza, che in sostanza implica che queste risorse non possano essere garantite a quegli enti locali che non esercitano le proprie funzioni in modo inefficiente, dove l'inefficienza deve essere valutata ovviamente rispetto a un termine di paragone, e questo principio, nei limiti in cui ha avuto attuazione, ha voluto dire andare a vedere comune per comune, perché solo per i comuni è stato attuato, laddove veniva considerata per esempio la funzione della polizia locale, andare a vedere quali sono i livelli di efficienza nella gestione del servizio e stabilire una media, una mediana, e prevedere che i comuni che fossero al di sotto di questa media non potessero ricevere risorse per compensare la loro efficienza, la loro inefficienza. Questo concretamente vuol dire, se venisse attuato così come previsto dal 119,4 in questo caso, che la ripartizione delle risorse a livello territoriale potrebbe cambiare anche in misura abbastanza radicale, perché sebbene vi siano delle eccezioni a questa regola, normalmente sul territorio italiano i livelli di efficienza degli enti locali, in particolare dei comuni, non sono gli stessi. Tendenzialmente i comuni del nord sono più efficienti rispetto ai comuni del centro-sud, anche se, ripeto, ci sono delle eccezioni. Quindi, se si volesse vedere in questa costituzionalizzazione, che fa riferimento, tra l'altro rimanda ad una legge dello Stato, questa spinta innovatrice, vorrebbe dire che da un lato si assicura la possibilità di esercitare le funzioni, ma dall'altro prevedendo una redistribuzione delle risorse a livello territoriale piuttosto importante. C'è anche chi dice però che potrebbe finire in nulla, nel senso che questo principio potrebbe rimanere enunciato nella Costituzione e siccome si può sostenere che la legge 42 già in parte lo attua, non cambierebbe nulla e le cose rimarrebbero allo stadio alquanto confuso e poco definito in cui siamo attualmente.
Si fermi qua, professor Santoro, è stato tecnico e profondo, solo come un padre della patria del federalismo fiscale poteva essere. Mi sembrava addirittura il Cattaneo. Siamo nell'epoca della post-verità, io quindi dovrei chiederle, quindi bene o male? Ma non posso farlo per ragioni di par condicio, e quindi gli ascoltatori si faranno una loro opinione sulla base di quanto lei ci ha appena raccontato. Invece, visto che questo non è soggetto a par condicio e corrisponde ai crismi della post-verità, le chiedo, lo sa da economista quanto costa un litro di latte?
Lo posso sapere, non sono padre.
Una delle domande più demagogiche e più odiose del giornalismo contemporaneo, per quanto poi la domanda l'abbia fatta Salvini a Padova e non un giornalista. Grazie, professor Santoro!
Arrivederci, buona giornata.
Arrivederci, buona giornata anche a lei, professor... aveva già messo giù, ma è speditissimo quest'uomo.
Speditissimo, sì, è proprio sempre sotto canestro.
Lei invece è ormai preda dell'indolenza desertica che circonda Marrakesh, e quindi con quel passo lento di pianura che guarda all'Atlante, a questo punto ci deve fare sintesi di quanto si è discusso e come ci si sta indirizzando a questa COP22.
Sì, devo fare proprio una sintesi, perché...
Aveva preparato un intervento di 2 ore?
No, però di cose qui ce n'erano veramente e ce ne sono tantissime da raccontare, quindi partiamo da cosa è questa COP22, perché è molto difficile capirlo, persino alcuni dei giornalisti in questi giorni si domandavano ma cosa succederà, ma cosa verrà fuori, perché per la COP21 era tutto chiaro, per la COP22 ovviamente si entra nel capitolo un po' formalistico legale e si rischia di non comprenderne il valore. Allora, la COP22 è quella che getta le basi per costruire l'infrastruttura e le risorse finanziarie per attuare gli accordi di Parigi. Aveva un'incognita che si è sciolta il 4 di novembre, quando è stato superato il 55% dei paesi per quantità di emissioni stimate che hanno sottoscritto formalmente e ratificato l'accordo di Parigi, quindi l'apertura della COP, che è avvenuta solo 3 giorni dopo, è stata un'apertura molto positiva, perché si è entrati subito nel vivo, non c'è stata nessuna sospensione nel dibattito. Entrare nel vivo significa fare 3 cose, mettere le basi appunto per l'attuazione degli accordi, e quindi qui si è tenuta la prima conferenza, che si chiama CMA, che è proprio la conferenza delle parti per l'attuazione dell'accordo, si sta scrivendo i profili legali. Quali sono i motivi del contendere? Sono soprattutto e in primis le questioni economiche. Il famoso fondo da 100 miliardi, o meglio le risorse da 100 miliardi a disposizione per i paesi in via di sviluppo, non per i paesi emergenti. Questi 100 miliardi, la discussione del braccio di ferro fra, diciamo, ricchi e poveri è su 3 cose. come vanno utilizzati, come devono, da dove arriveranno quali saranno le dimensioni reali di queste risorse. Allora, sul come verranno utilizzati, qui si parla tecnicamente di adattamento e mitigazione. Sono le due grandi strategie relative ai cambiamenti climatici. La mitigazione, come si è chiaro comprendere, si tratta solo di mettere a punto delle misure per contenere i danni. Invece l'adattamento sono gli investimenti, per esempio investire sulle rinnovabili, sul solare, come ha fatto il Marocco, è una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi vuol dire anche spostare risorse economiche. I ricchi vorrebbero che sull'adattamento i primi 100 miliardi andasse solo il 20%, i poveri invece chiedono che sia almeno a metà, cioè che questi 100 miliardi siano destinati a metà all'adattamento e metà alla mitigazione. Secondo punto di contrasto, le risorse sono a fondo perduto, sono sostanzialmente dei finanziamenti che vengono dati anche se in modo bilaterale.
Professor Di Stefano? Ci sente? Professor Di Stefano, pronto? Lo stiamo perdendo, l'abbiamo perduto. Io non so se ci senta ancora oppure no.
Assolutamente sì.
Eccolo qua, l'abbiamo ritrovato.
Ah, no, dicevo che sul punto sono risorse a fondo perduto o invece sono prestiti, qui lo scontro è veramente violento, non tanto con i paesi in via di sviluppo, che sarebbero anche disponibili ad accettare prestiti pur, come dire, di non essere strozzati rispetto ai prestiti tradizionali dai tassi di interesse legati al debito, ma è la Cina che guida le posizioni più contrarie e che sta mettendo in difficoltà in particolare il commissario ai cambiamenti climatici dell'Unione Europea, lo spagnolo Canete. Il terzo punto è quello delle risorse. Si sa che sono già pronti 60 miliardi pubblici già stanziati e quindi siamo abbastanza a buon punto, visto che si tratta arrivare a 100 miliardi pronti e disponibili dal 2020. Ce ne sono almeno una trentina, una quarantina dal settore privato, quindi per il momento da questo punto di vista sembra un successo l'annuncio di investimenti sui cambiamenti climatici. Si potrebbe anche superare la soglia dei 100 miliardi, che però, lo ricordiamo, sono 100 miliardi all'anno a partire dal 2020 per permettere di raggiungere entro il 2030 gli obiettivi di riduzione dei gas climateranti al fine di contenere la temperatura entro un grado e mezzo sotto i due gradi di innalzamento.
Ecco, ma a proposito di temperatura, c'è anche l'Organizzazione Mondiale dei Meteorologi che, oltre a ribadire che il 2016 è stato l'anno più caldo di sempre, ci ha spiegato che oltre all'Artico si scioglie anche l'Antartico per la prima volta. Quindi sostanzialmente è inutile che ce la stiamo a raccontare, moriremo tutti.
No, adesso non ha detto che moriremo tutti. So che tu sei sempre attratto da queste visioni millenaristiche.
È la semplificazione della post-verità.
Comunque, tra le tantissime cose accadute qui, effettivamente c'è stata anche la presentazione dell'Associazione Mondiale dei Meteorologi, del rapporto dello stato del clima, che ha avuto risalto anche sulla stampa italiana, che invece della COP non si occupa, ha evidenziato, oltre al fatto che appunto il 2016 è l'anno più caldo, forse dentro il rapporto l'elemento più interessante è questo, cioè che l'anno scorso e quest'anno per la prima volta si sono registrati abbassamenti dei livelli della superficie glaciale in Antartico, mentre invece negli anni passati il meltdown dell'Artico, quindi delle superfici glaciali del nord dell'emisfero, erano costanti, e l'Antartico manteneva i suoi livelli, anzi addirittura sembrava aver avuto qualche incremento. E invece purtroppo negli ultimi 18 mesi anche l'Antartico ha registrato il fenomeno del meltdown, quindi l'aumento delle temperature sta producendo il ritrarsi delle superfici glaciali, che come sappiamo ha degli effetti molto rilevanti sull'innalzamento degli oceani. Infatti qui i protagonisti di questa COP sono sempre di più le piccole isole, in particolare l'associazione delle piccole isole, tra le quali tutte quelle del Pacifico, e non è un caso, secondo me, che la prossima conferenza delle parti sul clima, che si terrà a Bonn nel novembre del prossimo anno, avrà come presidenza le Figi, una delle degli arcipelaghi che appunto stanno combattendo di più perché sono a rischio di essere sommersi dall'innalzamento appunto degli oceani. Ovviamente il meltdown delle superfici glaciali ha portato anche l'attenzione maggiore, e questo secondo me è molto interessante, sulla questione degli oceani, un altro dei temi molto presenti qui a Marrakech. L'ha citata fortemente anche la Ségolène Royal nella sua conferenza di ieri, conclusiva di fatto dei lavori e come passaggio di consegne tra COP21 e COP22. Le Nazioni Unite faranno una conferenza sulla situazione degli oceani, che è il 14° fra l'altro obiettivo dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fissato lo scorso anno. Faranno una conferenza a New York dal 5 al 9 giugno per mettere al centro appunto tutte le criticità presenti nelle superfici marine, sia dallo supersfruttamento della pesca all'inquinamento e all'acidificazione dei mari, perché è ovvio che con la superficie del pianeta che è a due terzi fatta di acqua, le condizioni ambientali di biodiversità e climatiche di queste del mare sono fortemente condizionanti per tutto quello che accade sul clima. Il fatto che si faccia questa conferenza mi sembra una notizia molto interessante, così come è interessante il fatto che la guida di questa conferenza ce l'avranno appunto le Figi e la Svezia. La seconda volta, l'ha spiegato il primo ministro svedese, la seconda volta nella storia della Svezia che la Svezia si fa promotrice di una conferenza mondiale alle Nazioni Unite. L'aveva fatto nel 72 sull'ambiente e ha scelto di farlo adesso sull'oceani, appunto nel giugno del prossimo anno. Tra le campagne che qui, perché qui l'elemento ancora più interessante di Parigi è la vitalità e la forza dei movimenti non governativi, anche marocchini, perché c'è una grandissima vitalità nel paese sul tema dei cambiamenti climatici, e vorrei sottolineare che il Marocco è in Africa il paese che sta investendo di più in assoluto sulle rinnovabili, in particolare sul solare, perché il più grande impianto solare oggi in esercizio in Africa è quello di Ouarzazate, all'inizio del deserto, a pochi chilometri da Marrakech.
Prof, sono costretto a chiederle di andare a concludere perché siamo già fuori di un minuto.
E quindi, niente, dicevo, tra le grandi vitalità delle organizzazioni non governative, il rilancio della campagna Change Oil per chiudere definitivamente col carbone, con gli investimenti nelle fossili, ma magari ne parleremo la settimana prossima un pochino di più nel merito.
Quando torna da Marrakech?
Dopodomani.
Ah, allora l'aspettiamo. Nel frattempo, a proposito di grandi campagne, il professor Di Stefano e Ségolène Royal lanceranno negli ultimi giorni di COP22 la candidatura dell'orto di Michelle Obama per il Nobel per la pace, a dimostrazione che fate parte delle elite, sia lei che Ségolène, professor Di Stefano.
Sì, io non ho fatto nulla, ma comunque mi associo.
Si associa, a prescindere. Dobbiamo chiudere perché siamo davvero in ritardissimo. Grazie per averci raccontato lo stato delle cose a COP22. La lasciamo alle bellezze di Marrakech e alla conclusione dei lavori. Tra poco il GR, subito dopo Zona Mista con Massimo Bacchetta. Arrivederci, professore.
Arrivederci, buona giornata.